Libri, storie e idee con Maria Rosa Mancuso.
Buon pomeriggio. Pronti per un tuffo nel mare delle librerie? Mare Magnum è anche un sito che consente di ritrovare titoli spariti dalla circolazione o fuori commercio. Il ricambio sui banconi va sempre più veloce, visto il numero di novità che escono ogni settimana. Tra un po' ci sarà da scegliere cosa leggere in vacanza. Attrezziamoci. In programma oggi l'ultimo romanzo premiato dal passaparola dei lettori, la più sicura di tutte le pubblicità. Si intitola Amore, viene dalla Norvegia. Se la passione in climi freddi non vi ispira, c'è Pietra Nera di Alessandro Bertante. Come Nina dei Lupi, uscito qualche anno fa, possiamo metterlo tra i romanzi post-apocalittici. Sostengono i pessimisti che prima o poi l'umanità combinerà qualche disastro irrimediabile. In questi tempi veloci, il nuovo dizionario affettivo della lingua italiana è perfetto. Potete leggere una voce per volta o cercare i contributi dei vostri scrittori preferiti. Per lo spazio Rosso Crociati conosceremo Mentona Moser, la più ricca rivoluzionaria d'Europa. Ma cominciamo con un film.
Un cane non può mentire, né può essere sincero. Un cane può aspettare il ritorno del suo padrone. Perché non può aspettare che lui torni il prossimo mercoledì? È perché non ha un linguaggio? Se un leone potesse parlare, noi non potremmo capire quello che dice. Perché dico una cosa del genere?
Se lo potessimo capire, non credo avremmo tanti problemi con un leone.
Potremmo prendere un interprete.
Intende per me o per il leone?
Sì, 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 potremmo prendere un interprete.
Ma a che cosa potrebbe servire? Immaginare un linguaggio è immaginare una forma di vita. Signori, è quello che facciamo e quello che siamo che dà significato alle nostre parole. Io non posso capire il linguaggio di un leone perché non conosco il suo mondo. Come posso conoscere il mondo che abita un leone?
Era il Wittgenstein di Derek Jarman, raro film biografico che evita il nacque, visse, fece, morì, magari in flashback a partire dal funerale, per raccontare un pensatore con fantasia. La lezione che abbiamo ascoltato, per dire, vede gli allievi accomodati su sedie a sdraio. Wittgenstein nacque a Vienna in una famiglia ricchissima, industriali siderurgici erano. Un fratello era musicista, andò in guerra e tornò senza una mano, per cui Ravel scrisse il concerto per la mano sinistra. Wittgenstein era cresciuto in un palazzo, i genitori avevano un salotto benissimo frequentato, ci andava Brahms con Clara Schumann, poi andò a Cambridge, poi decise di ritirarsi in una baita, poi fece l'aiuto giardiniere in un convento. La casa è sempre autobiografia, scrive Paolo Pagane in I luoghi del pensiero, che esce da Neri Pozza. Wittgenstein c'è e tra poco Paolo Pagane ci farà da guida in questa cartografia intellettuale d'Europa. Well, my pa was always in gloom and his hat was made of raccoon. He was drunk.
Oh, my mom, she
luoghi del pensiero esce da Neri Pozza. E possiamo intenderlo come un singolare reso conto di viaggio sulle tracce di chi ha cambiato il nostro modo di pensare. La casa è sempre autobiografia, lei ha scritto. Cominciamo da qui?
Cominciamo da qui. Assolutamente d'accordo. L'idea del viaggio, l'idea del libro e del viaggio assieme è quello di visitare i luoghi dove sono nate le idee che hanno cambiato le nostre visioni del mondo. E la chiave è proprio nel connubio forte tra luoghi e idee. Alcune idee, le idee di cui parlo, non potevano che nascere esattamente lì dove sono nate. Questo è l'assunto del libro. E di che idee si tratta? Per lo più, come lei ha detto, idee di rottura, trasformazione, cambio di paradigmi, in alcuni casi addirittura eretiche. Tra 600 e 900, in questi tre secoli, ho individuato alcuni pensatori di cui diremo, e i luoghi e le case sono certamente autobiografia.
Come ha scelto i nomi delle persone, dei pensatori, di questi grandi geni europei da visitare? Poi non si tratta soltanto di case.
Beh, guardi, è una domanda che molti mi chiedono sempre: ma perché non hai messo questo, ma perché non hai messo quello? Devo dire che la scelta è stata assolutamente convenzionale. Sono una decina di pensatori, si comincia da Spinoza e Cartesio nell'Olanda del 600, periodo straordinariamente fecondo nella storia del pensiero, e si arriva fino al Thomas Mann, esule dal nazismo, nella California di Big Sur, dove si forma questa Weimar sul Pacifico, questo cenacolo di grandissimi intellettuali, filosofi e musicisti che appunto sono scappati dal nazismo. Li ho scelti perché mi piacevano, e alcuni non ce li ho voluti mettere perché non erano coerenti pienamente con l'assunto di identità perfetta tra vita e pensiero. Cioè, io cerco di raccontare storie di vite filosofiche dove il connubio tra la biografia e il portato di pensiero stanno potentemente assieme. Quindi ho scelto quelli che secondo me obbedivano a questo criterio assolutamente convenzionale e personale.
Fuori nomi, cominciamo da Spinoza, una vita filosofica ma anche una vita nel mondo. Spinoza molava lenti per campare.
Sì, Spinoza è confesso che è anche una passione personale, e lo trovo un fondatore della modernità, e la sua storia è esemplare di quel che ho voluto raccontare. La sua casa non esiste più, apparteneva a una famiglia di ebrei portoghesi fuggiti dalle persecuzioni nell'Olanda tollerante del 600. L'Olanda è tollerante, ma lui si mette addirittura contro la sua stessa comunità, perché senza nemmeno avere scritto una riga predica e pensa soprattutto cose che non vanno né predicate né pensate. Credo che sia veramente un fondatore della modernità nel momento in cui ribadisce la necessità di una democrazia libera da dogmi teologici, nega le verità storiche contenute nella Bibbia, ritenendo che sia un libro che impartisce esclusivamente, si fa per dire, non è certo poca roba, insegnamenti morali. Insomma, si mette fuori dalla sua comunità, lo cacciano, e l'Olanda in cui ha vissuto, paese straordinariamente affascinante, tant'è che attira anche un cattolico come Cartesio, che è 35 anni più anziano di Spinoza, ma da cattolico si rifugia nel paese della Chiesa Riformata per trovare quiete e scrivere i suoi saggi. E sì, luogo straordinario.
Possiamo ritagliare all'interno di questa mappa narrativa di Paolo Pagani un piccolo itinerario svizzero.
L'itinerario svizzero è fondamentale. Tra l'altro è un itinerario del cuore, ci sono tornato più volte, e lei sta parlando di Thomas Mann che deve scappare dalla Germania calpestata dagli stivali di Hitler, e i suoi libri verranno proibiti, incendiati, e si rifugia a Zurigo. Si rifugia a Zurigo dopo un pellegrinaggio nella Francia del Sud, a Sanary-sur-Mer, aveva compiuto il viaggio di nozze soggiornando all'hotel Borolac di Zurigo, che esiste ancora, un hotel meravigliosamente pomposo con un grande giardino, una facciata bianca candida affacciata sulle montagne, e poi ha varie case nei dintorni sul lago. È sepolto a Kilchberg, che è un paesino a 5 minuti di macchina da Zurigo, sulla sponda occidentale, dove riposa con sua moglie Katia, con tutti i suoi figli tranne Klaus, che morì suicida ed è sepolto in Francia. E quindi l'itinerario certo è Zurigo, Kilchberg, lì ci sono i luoghi magnani, ma dall'altra parte anche lui visse a Küsnacht, che è esattamente di fronte a Kilchberg, sull'altra sponda del lago di Zurigo, dove c'è anche un castello meravigliosamente interessante, apparentemente cupo, ma in realtà molto fascinoso, che è la dimora, che fu la dimora di Jung, di Carl Gustav Jung, lo psicologo dell'anima. E quindi è questa zona qua, Zurigo e dintorni, è un luogo che tra case di Mann, l'una e l'altra, una prima e una dopo, la casa di Jung, il cimiterino dove lui è sepolto, i luoghi che bazzicava. A Zurigo c'è al Politecnico è conservato lo studio del premio Nobel Thomas Mann, tutti i suoi libri, insomma è un itinerario seducente.
Lei ha scritto una cartografia intellettuale d'Europa, però c'è anche un salto di là dall'oceano.
Sì, è ancora Thomas Mann, e Thomas Mann non soltanto, ma anche Hannah Arendt. Cominciamo da Thomas Mann. Thomas Mann lascia l'Europa dopo aver vissuto, come abbiamo detto, a Zurigo qualche anno, e dopo aver iniziato alcuni suoi libri come la quadrilogia di Giuseppe e i suoi fratelli, e decide di emigrare prima a Princeton, il cui vicino di casa, come racconto nel libro, è non un inquilino comune ma addirittura Albert Einstein, e poi da lì rotola fino verso ovest, fino alla California, dove a Pacific Palisades trovano un terreno, degli amici ricchi lo aiuteranno a costruire questa casa meravigliosa, Seven Palms, le sette palme, perché nel giardino c'erano sette palme. E quindi la California diventa il luogo dove lui scriverà nel 1947 il Dr. Faustus, quindi non un luogo qualunque. Un luogo che, come racconto nel libro, nei luoghi del pensiero, diventa mitico anche per la visita di una quattordicenne che diverrà a sua volta molto famosa, che è Susan Sontag, grande amante della letteratura di Thomas Mann, che si reca a visitarlo. Insomma, è un luogo evocativo con un'aura speciale, ma dall'altra parte dell'oceano e dall'altra parte dell'America, cioè sulla costa est, è anche il luogo di Hannah Arendt è allieva di Martin Heidegger a Marburgo nel 24, ebrea, quindi costretta anche lei a fuggire dall'Europa occupata dalla brutalità del nazismo, e vivrà a New York. E la curiosità che scrivo nel libro, nei luoghi del pensiero, è che è sepolta nello stato di New York in un cimiterino, lo stesso dove è sepolto Philip Roth.
Già, perché ci sono le case, ci sono i boschi, ci sono i paesaggi, ma ci sono anche le tombe.
Ci sono le tombe perché comunque ad onta degli scongiuri che qualcuno può fare, ritengo che emanino una suggestione particolare. Nel libro c'è una bibliografia in fondo, viene citato tra gli altri anche un libro che ha avuto molto successo, che è Tumbas. Quindi sì, le tombe raccontano l'oggi, contengono una sorta di cortocircuito, è il presente che ci collega al passato attraverso le tombe. C'è quella di naturalmente c'è la tomba dei grandi come Newton, come Darwin, racconto nel libro, c'è la tomba scabra e piuttosto negletta, dimenticata, di Spinoza Laia. Sì, ci sono dei cimiteri, di Thomas Mann abbiamo detto, sono luoghi di raccoglimento, ma quando tu entri in questi luoghi per lo più isolati, tranquilli, come a Cambridge, la tomba che racconto di Ludwig Wittgenstein, cogli subito una sorta di brivido elettrico nell'aria che ti ricollega a quel che è stato, vedendo quel che non è più.
Torniamo alle case abitate in vita. Noi pensiamo agli scrittori e li immaginiamo nelle loro torri d'avorio, disinteressate al mondo, disinteressate alle ricchezze materiali. o li immaginiamo chiusi in uno studiolo riparato da tutto. Vale anche per i filosofi che mettono in ordine il mondo o è un luogo comune?
No, non è un luogo comune, sono d'accordo con lei. Io ho intitolato il libro I luoghi del pensiero perché è proprio in certi luoghi, intesi come spazi fisici, che prendono corpo le idee, che prende corpo il pensiero. Quindi è stato ed è, e poi è una passione privata personale, ma è stato ed è evocativo e interessante visitare le officine della scrittura, le case dove appunto vedi i tavolacci di legno o le architetture rarefatte e raffinate dove questi pensatori hanno lavorato. E vale per tutti i nomi che io cito, insomma, da Spinoza, e abbiamo detto, la sua casa di Rijnsburg alla periferia di Amsterdam. Lui non si mosse mai più in là di un raggio di 50-60 km da Amsterdam, raccoglie i 161 libri della sua biblioteca, che a metà del 600 erano un'enormità, cioè chi leggeva 161 libri nell'Olanda del 600, e vederli è come appunto è ritornare a immaginare un passato, ci tengo a dirlo, fondativo per noi che siamo, come diceva Bernardo de Chartres, nani sulle spalle di giganti. Vedere questi luoghi, queste case, ci fa sentire nani sulle spalle di giganti.
Lei è stato dappertutto?
Assolutamente sì, posso garantire.
Quindi noi possiamo usare il suo libro anche come guida. Pensieri che potevano essere concepiti solo là dove sono nati. Paolo Pagani, lei sembra attribuire ai luoghi, ai paesaggi, ai mattoni, un potere, un'aura che facilita il lavoro intellettuale.
È così. Mi sbilancio fortemente a costo di essere naturalmente, e sarà un piacere, smentito da chiunque sostenga il contrario. È così, è la chiave di partenza del mio libro. Io credo che la baita sospesa a 30 metri d'altezza sul fiordo di Skjolden, di Wittgenstein in Norvegia, o la Hütte, la baita di Martin Heidegger a Todtnauberg nella Foresta Nera, 1200 metri sopra Friburgo, siano luoghi fisici che hanno propiziato la nascita di pensieri. Non è un caso che Essere e Tempo, capolavoro di Heidegger nel 27, sia stato scritto lì, nella baracca che la moglie Elfriede, ripetutamente tradita naturalmente dal marito che ebbe una relazione anche con Hannah Arendt, la giovane allieva ebrea. Non è un caso che questa capanna è quella appunto dove è stato scritto Essere e Tempo. Non è un caso che le ricerche filosofiche di Wittgenstein siano state immaginate e concepite nella baita lassù. Ma vale per tutti gli altri. Vale, come abbiamo detto prima, per Thomas Mann in California quando scrisse il Dottor Faustus, che vale naturalmente per Darwin. Tra gli altri autori che io cito ci sono Marx e Darwin, che io accoppio, mi perdoni se divago leggermente, ma insomma accoppio in un capitolo le storie dell'uomo della rivoluzione e dell'uomo della evoluzione. Nel senso che ritengo che l'evoluzione o l'evoluzionismo sia stata a sua volta una rivoluzione, l'una nelle scienze sociali, l'altra in quelle naturali. Beh, racconto le loro case. Sono assolutamente convinto che la passeggiata che Darwin compiva a mezzogiorno nel sentiero sabbioso del suo giardino abbia contribuito a renderlo quel che è stato.
Marx era tra i cittadini, gli amanti della città, intendo. Abbiamo parlato di baite, parliamo un po' anche di città.
Sì, ha ragione. Marx era un cittadino anche perché era costretto, braccato com'era dalle polizie d'Europa, a fuggire dall'una all'altra, da Bruxelles a Parigi e finalmente a Londra. Io racconto il Marx negli slums di Londra, come dicevo, in una sorta di cortocircuito tra passato e presente. La casa, veramente più che una casa, una baracca, insomma un appartamento lercio e poverissimo senza acqua corrente dove Marx viveva a Londra, nello stesso periodo in cui Darwin viveva in una meravigliosa villa ai confini del Kent, nella periferia sud-est di Londra, della stessa città. La casa di Marx è diventata adesso un posto molto elegante, molto cool, come si usa dire, dove si radunano, si trovano per l'aperitivo, l'happy hour, gli agenti di borsa, e e fa specie, cioè io sono anche, avrà visto, un appassionato di targhe, qui visse, qui morì, eccetera eccetera. Ecco, c'è questa targa che ricorda nel luogo che era una lercia, un fetido appartamento di una Londra senza acqua corrente, c'è questa targa che ricorda lì dove adesso si trovano ricchissimi, cioè miliardari che brindano a champagne costosissimo negli stessi posti. Mars comunque sì, città.
Era Paolo Pagani. I luoghi del pensiero esce da Neri Pozza. Qualche segnalazione, e sono segnalazioni romanzesche. Cominciamo a preparare la valigia per le vacanze. Da Fazzi esce Favola di New York, di Victor Laval. È una vera favola, parla di bambini scambiati, ambientata in una New York che non avete mai visto. La macchina della felicità è un libro E.O. Lo ha scritto Cathy Williams. Immagina un'app che ogni mattina, invece delle previsioni del tempo, dà consigli personalizzati in materia di felicità. Comprati un cane, per esempio. Oppure inizia le pratiche per il divorzio. O ancora, mangia più mandarini. A occuparsene è Pearl, che però si ritrova con un figlio adolescente che sembra amare l'infelicità. Ultimo titolo, Persone normali di Salieroni, attesissimo dai lettori che hanno amato parlarne tra amici. Esce da Einaudi.
Petite créole, calamité, blanche négresse sur écran noir et blanc. Est-ce que tu sors blanc café? Tu fais couler le sentiment. Out papa, pas out papa, out maman, ça out maman. Ou la frère, ou connaît pas, effusion de sentiments. Qui a les gènes, qui sème ses graines, tout le monde y sème, c'est ça le problème. Personne y sait, qui l'a enfanté, mais qui l'a porté la bercée. Qui a les gènes, qui sème ses graines, tout le monde y sème, c'est ça le problème. Personne y sait, qui l'a enfanté, mais qui l'a porté la bercée. Mathma métisse, petit bronze, t'es très mélangé, très blanc. Si danser, sauver les ponces, n'écraser mini cul blanc. Mon tiquins, enfant dans les herbes, palaxa, papa, convoi. Qui te dépose dans le brisant, savant jusqu'au sentiment. Personne y sait qui l'a enfanté, mais qui l'a porté la bercée. Qui a les jeunes, qui sème ses graines, tout le monde y sème, c'est ça le problème. Personne y sait qui l'a enfanté, mais qui l'a porté la bercée.
Sentiment dei Bonbon Vaudou, un duo originario dell'isola della Réunion, formato da Oriane e Jérém Lacaille. L'album si intitola African Discount.
Alice. Alice.
Figlio del denaro è il titolo dell'ultimo libro di Evelyn Hassler, uscito in tedesco per Nagel und Kimsche. Sottotitolo Mentona Moser, la più ricca rivoluzionaria d'Europa. Molto allettante. Noi ne parliamo con Natascia Fioretti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Chi era Mentona Moser e perché Evelyn Hassler l'ha scelta per il suo romanzo e perché si parla di rivoluzione?
Mentona Moser è stata una donna eccezionale, una donna svizzera che è vissuta per quasi un secolo ed è una donna che ha raggiunto obiettivi molto importanti in un secolo, in un periodo diciamo che sicuramente alle donne non apriva molte strade e molte opportunità. Il titolo del libro, Figlia del denaro, non è casuale perché il denaro in realtà ha caratterizzato, ha contraddistinto tutta la vita di Mentona Moser. Questa donna nasce in una famiglia molto benestante. Sua madre, la baronessa Fanny Louise von Sulzerwart, che all'età di soli 23 anni sposa il 65enne Heinrich Moser. Heinrich Moser proviene da una famiglia di noti orologiai svizzeri, prosegue lui stesso l'attività di famiglia andando in Russia e fondando una sua società. Una società che gli porterà moltissima fortuna e soprattutto moltissima ricchezza. Quando lui muore, tutta l'eredità va alla baronessa. Questo fatto ha sempre fatto molto discutere perché in realtà Heinrich Moser era stato precedentemente sposato, la moglie era morta in un incidente e aveva anche altri figli. Tutta Europa ai tempi appunto si chiedeva come fosse possibile insomma che l'eredità andasse ad un'unica persona. Tra l'altro con questa eredità la baronessa fu tra le donne più ricche d'Europa, se non la più ricca in assoluto. Eppure i soldi alla fine sono stati il leitmotiv diciamo della vita di Mentona Moser, ma anche della sorella, e non tanto per l'abbondanza, piuttosto per il contrario, perché la madre è sempre stata una donna molto avara e anche avara non soltanto in questo caso di denari, ma anche e soprattutto di sentimenti, in particolare nei confronti di Mentona Moser. Un fatto che accadde quando Mentona era ancora ragazza e le due passeggiavano nel giardino, nella proprietà di casa, sono cresciute Mentona Moser, la sorella e la madre sulla penisola Au, una penisola sul lago di Zurigo, in un grandissimo castello. Praticamente l'infanzia l'hanno vissuta lì, lontano da tutti, perché anche gli studi li hanno fatti con dei professori, degli insegnanti privati, e quindi erano isolate dal resto del mondo. Bene, in questa passeggiata nel giardino incontrano il giardiniere che fa un piccolo errore, la madre lo licenzia in tronco, come spesso accadeva, con la servitù di casa, e Mentona le dice: le persone tu le tratti come merce, ti interessano soltanto i soldi. E questo in realtà e poi sempre è stato così, si è confermato per tutta la vita, perché Mentona e Fanny, che hanno fatto tantissimo, si sono trovate spesso in difficoltà economiche, ma la madre non le ha mai aiutate. E questo sicuramente è un punto centrale del romanzo. Mi riguardo invece il fatto che Evelyn Hassler la definisce una rivoluzionaria, ecco, Mentona Moser lo è stato senz'altro. Lei appena lascia questo castello e va a Londra a studiare, riconosce quella che è la sua indole. Lei studia per diventare assistente sociale, riconosce molto presto che la sua indole appunto è quella di aiutare gli altri, di aiutare i più bisognosi. È stata considerata l'antesignana del movimento per l'assistenza ai giovani. Nel 1903, quando rientra a Zurigo da Londra, fonda la società per ciechi e anche il primo centro di assistenza sociale per tubercolotici.
Soldi scusami? Ben spesi, si potrebbe dire, una vita cominciata negli agi e proseguita al servizio dei poveri. Ma il romanzo Figlia del denaro dovrebbe chiamarsi in fondo Figlie del denaro, perché c'è anche la sorella Fanny, che è molto diversa da Mentona, ma anche lei è un personaggio di spicco.
È stata anche Fanny Moser una donna eccezionale. Lei è stata la prima donna a studiare medicina all'università di Friburgo all'inizio del Novecento. Poi è riuscita addirittura a conseguire un dottorato, si è trasferita a Monaco, ha studiato zoologia e il suo dottorato e gli studi che poi ha portato avanti in seguito le sue ricerche le hanno dato una fama a livello internazionale. La sua vita poi ha preso una piega inaspettata, ma anche qui comunque le ha portato molta notorietà nel 1914, perché Fanny Mosel prende parte a una seduta spiritica della quale rimane profondamente colpita. Da questo momento in avanti lei, con la stessa passione con la quale in realtà si era dedicata per moltissimi anni alle scienze naturali, inizia a dedicarsi alla parapsicologia e al mondo del paranormale. Tant'è vero che nel 1935 pubblica un testo importante che ancora oggi è considerato una pietra miliare del campo, ed è L'occultismo tra illusioni e certezze.
Torniamo a Mentona Moser, l'avevamo lasciata all'inizio della sua vocazione verso l'assistenza sociale, verso i giovani soprattutto, e continuiamo da qui.
Sì, lei si è sempre occupata in prima linea anche per i diritti delle donne, si è sempre molto battuta per questo. Nei primi anni del 1920 inizia a lavorare per Pro Juventute come direttrice del servizio di assistenza alle madri e ai neonati, e apre addirittura un consultorio per la prevenzione delle gravidanze a Zurigo. Poi però la svolta arriva nel 1929, perché la baronessa Fanny Louise von Sulzer-Wahr muore nel 1925, e questo finalmente dà la possibilità a Mentona di accedere alla sua eredità e di poter soprattutto dare vita a quelli che sono i suoi progetti. Il più importante è l'ospizio internazionale per bambini che lei decide di aprire in un paesino a sud di Mosca. E questo per lei è un progetto molto importante, ed è molto importante anche il luogo, perché le ricorda il padre che appunto in Russia aveva fatto fortuna. E da qui, insomma, la sua vita prende un'altra piega. Lei aveva precedentemente anche cofondato il Partito Comunista Svizzero, anche politicamente prende un orientamento molto preciso, e si vedrà però poi costretta ad un certo punto ad abbandonare l'ospizio, perché a Mosca tirano venti minacciosi, e quindi poi ritorna in Europa, e più precisamente la sua vita poi la condurrà per diversi anni a Berlino.
Due donne eccezionali raccontate in questo romanzo di Evelyn Hasler, due donne poco conosciute tutto sommato prima di questo romanzo.
Sì, due donne poco conosciute, la stessa Evelyn Hasler rivela nel romanzo, insomma, di averne sentito parlare per caso in un'occasione particolare. Prima di allora non aveva mai conosciuto, non aveva mai sentito parlare di Mentona Moser, e questo è stato un po' il motivo per cui ha iniziato a ricercare le sue tracce. Ed è una consuetudine un po' per Evelyn Hasler, no? Perché lei ci ha abituato proprio a questo. Nei suoi romanzi precedenti, a partire da Anna Goldin, L'ultima strega d'Europa, fino a Emily Kempinspiri, la prima donna giurista del nostro paese, ma anche uomini come ad esempio Varian Fry, che era stato un giornalista statunitense che nel 1944 portò in salvo in Francia tantissime persone minacciate dalla deportazione nazista. Insomma, Evelyn Hasler ci ha abituato a figure umane che nel secolo scorso hanno dato un apporto fondamentale e importante, e che magari sono stati o completamente dimenticati o comunque non erano molto conosciuti. E con questo romanzo, Figlia del Denaro, dedicato a Mentona Moser, lei riesce nella sua impresa, insomma, ci porta alla luce quelle che sono state le importanti imprese, gli importanti conseguimenti di questa donna, ma anche, come abbiamo detto, di sua sorella, della sorella Fanny Moser.
L'abbiamo chiamato romanzo all'inizio, lo chiamiamo romanzo anche adesso. Qual è la percentuale tra ricerca e invenzione, se c'è dell'invenzione?
Ma Evelyn Hasler nei suoi romanzi, proprio perché si basano su ricerche molto approfondite e curate, riesce a restituire sempre biografie molto ricche e molto vicine a quelle che sono la realtà, sia da un punto di vista cronologico naturalmente, sia da un punto di vista dei contenuti. Succede anche in questo caso, naturalmente poi ci sono, come si suol dire, delle parti più romanzate, più raccontate, narrative, però la storia in se stessa e anche tutti i fatti raccontati sono fatti biografici veri, e per questo anche il romanzo è così avvincente.
Con Natascia Fioretti abbiamo parlato di Figlia del Denaro, il romanzo di Evelyn Hasler, uscito in tedesco per Nagel und Kimsche, racconta la vita e anche la famiglia di Mentona Moser, la più ricca rivoluzionaria d'Europa.
Motherless children have a hard time when the mother is gone. Motherless children have a hard time when the mother is gone. Motherless children have a hard time, have a hard time, well, a hard time. Well, motherless children have a hard time when the mother is gone. This train don't care, no gamblers.
night a gambler.
This train,
I don't care no gambler.
Children have a hard time when the mother's gone.
Motherless
children have a hard time when the mother's gone.
Motherless
children have a hard time, have a hard time when motherless children have a hard time when the mother's gone.
Motherless children have a hard time when the mother's gone.
Motherless children have a hard time when the mother's gone.
Era Motherless Children della cantante afroamericana Odetta. My Eyes Have Seen è il titolo dell'album del 1959.
Alice.
Dopo le ricche ereditiere svizzere, diamo il buongiorno a Alessandro Bertante. Stavo per raccontare il suo romanzo Pietra Nera, appena uscito da Nottetempo, come un romanzo post-apocalittico e distopico. Poi ho letto una sua dichiarazione. Lei dice che le distopie sono troppo prevedibili e abusate. Quindi preferisce dire un'utopia avventurosa. A lei la spiegazione.
Sì, perché io credo che questo sia un romanzo che parla di comunque una catastrofe che c'è stata in precedenza, ma soprattutto si rivolge a una nuova fondazione, immagina una nuova fondazione che ha in sé il germe dell'utopia, insomma, dell'immaginario utopico. C'è questa nuova terra di nuovo con una natura egemone, gli uomini sono pochissimi, hanno, diciamo, una tavolozza sulla quale possono ridisegnare un mondo nuovo. Infatti fa parte della trilogia del mondo nuovo, che comprende Nina dei Lupi e il prossimo, che sarà l'Armata Cavallo. Quando intendo però che la distopia è abusata, perché ultimamente, soprattutto dal punto di vista narrativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista cinematografico delle serie TV, c'è una produzione di narrazioni distopiche che ha francamente esondato dal comune sentire, un po' perché forse gli occidentali si sentono al guado e noi occidentali siamo in piena crisi identitaria, un po' perché ci sono stati dei fenomeni di grande successo e quindi c'è stata poi alla fine un inseguimento della distopia in quanto immaginario futuro. Certo è che il mio romanzo non ha gli elementi classici della distopia, ovvero l'invadenza delle macchine, della tecnologia, la burocrazia che domina tutto alla Orwell o alla Fahrenheit, e quindi io preferisco considerarla un'utopia avventurosa.
Il secondo capitolo di una trilogia, il primo è Nina dei Lupi. Vogliamo fare un riassunto della puntata precedente, anche se questo romanzo si può leggere tranquillamente senza aver letto il precedente.
Nina dei Lupi era un romanzo di attese, c'era una comunità di montagna isolata, al di fuori della montagna c'era stata una sciagura, nel cielo c'erano macchie di colori accesi e imprevedibili e sconosciuti, il mondo era ostile perché appunto c'erano bande di predoni, e poi alla fine Nina era il fulcro di questa narrazione e diventava anche lei madre di una comunità. Il secondo invece, Pietra Nera, parla di 20 anni dopo questo romanzo, e il protagonista è il figlio di Nina, Alessio.
Possiamo intenderlo come un viaggio dell'eroe, come un viaggio iniziatico, volendo tirare fuori le categorie che Vladimir Propp applicava alle favole?
Sì, assolutamente sì, è un viaggio, classico viaggio dell'eroe, quasi anche con delle tappe da proppiane, diciamo, o addirittura di Fögler, che aveva nel viaggio dell'eroe appunto il suo saggio preconizzato. La trama è in realtà molto semplice, c'è questa missione da compiere, come nei grandi romanzi d'avventura di questo ragazzo, a cui si affiancherà una ragazza ancora più giovane di nome Zara, e insieme affronteranno questa pianura sconosciuta e piena di insidie, ma anche di meraviglie. Il meraviglioso è qualcosa che continua a ritornare nel romanzo. Ci sono luoghi, ci sono leggende, luoghi dimenticati che tornano, come il lago Gerundo, che era questo lago che stava a sud-est di Milano e che fu asciugato dai Benedettini nell'alto Medioevo, popolato dal drago Tarantasio, che torna anche lui. Drago Tarantasio, poi noi l'abbiamo dimenticato, ma in realtà ce l'abbiamo di fronte tutti i giorni, perché è il simbolo, divenne il simbolo quando i Visconti, secondo la leggenda, lo uccise, del Ducato di Milano, poi a cascata dell'Inter, di Mediaset e di un po' tutto quello che volete. Quindi noi di fronte ai nostri occhi abbiamo sempre questo Drago Tarantasio, che il nostro eroe incontrerà. Ovviamente non è un drago, chi leggerà il libro scoprirà cos'è, insomma. E comunque di questi precipitati leggendari e mitici del passato, del neolitico, del medioevo, dell'entantica, si mischiano e ritornano tutti per stratificazioni in questa nuova avventura.
Dettaglio abbastanza raro per un viaggio iniziatico, abbiamo detto un viaggio dell'eroe, è la presenza di una donna, anzi di più di una donna.
Le donne, fra l'altro, hanno sempre una valenza positiva in questo romanzo, come anche nel precedente, Nina dei Lupi. Sono i personaggi chiave. Zara, una ragazza, ed è completamente sconosciuta al mondo e ha una necessità, un'impellenza di esplorarlo. E Zara rappresenta il futuro, insieme ad Alessio ovviamente, rappresenta la speranza e rappresenta anche la forza del femminio. Altre figure femminili, mi riferisco alla Masca o anche alla vecchia che incontrano nel bosco, sono più legate invece a un ideale di saggezza femminile che è molto importante nel romanzo e che comunque permea tutta la narrazione, anche nella figura di Nina e di altri personaggi.
Siamo 20 anni dopo la cosiddetta sciagura. La natura è stata lasciata a se stessa, ha fatto il suo corso. Milano è un po' foresta e un po' palude. È un'immagine di Milano davvero curiosa, davvero strana, perché qualcosa riconosciamo, qualcosa no. Ci sono bande di predoni, c'è una comunità dentro il castello sforzesco. Direi, per collocarlo nella letteratura, in altri esempi di questo tipo di letteratura, siamo tra il ballad di Deserto d'Acqua, che è un ballad dei primissimi anni, degli anni 60, e il Come Meccati di La Strada. Sono questi i suoi modelli?
Beh, innanzitutto grazie tante, perché fra tutte le interviste che ho fatto fino adesso, Deserto d'Acqua di Ballard non gli è venuto in mente a nessuno, invece è uno dei testi fondamentali della mia formazione proprio di autore, e nonostante nel romanzo non ci sia praticamente la stessa dinamica di Deserto d'Acqua, perché è una grande inondazione, però il magistero di Ballard è presente in tutta la narrazione, e sì, anche quello di McCarthy, che è citato peraltro all'inizio del romanzo. Però più che alla strada, che è una distopia, un post-apocalittico classico, mi riferisco al McCarthy del western, cioè quello di Cavalli Selvaggi, quello di Meridiano di Sangue, quindi quello dell'uomo a contatto con una natura potentissima e feroce e desolata soprattutto, quindi queste distese enormi di spazi aperti in cui l'uomo finalmente ridiventa esploratore e ha un contatto con la natura che ha qualcosa di magico, di profondamente mistico. L'altro nome tutelare invece del romanzo è Jack London, perché soprattutto nella sua produzione, quella meno prevedibile, quella un po' più incontrollata, quella fantascientifica e altro. Invece per quanto riguarda Milano, mi sono abbastanza sbizzarrito nella ricostruzione, perché è una città che amo molto, e ho provato a immaginare cosa sarebbe rimasto in piedi dopo una sciagura, e il lettore riconoscerà insomma cosa è rimasto in piedi: la comunità, il castello sforzesco, il Duomo, e c'è anche il Palazzo di Giustizia in realtà, però, e quindi il castello ha un'importanza fondamentale.
Sbaglio, Jack London ha scritto un romanzo intitolato Dove un tempo era Londra?
Sì,
a quello sì. Fa riferimento.
Sì, sì, e anche alla Peste Scarlatta, sì, sì, e anche ai Viaggiatori del Sogno, insomma, cioè, tutti quei romanzi minori, perché poi Jack London lo conoscono tutti come il grande narratore d'avventura. Anche lui, però, aveva questo grandissimo rapporto con la natura, detto che ho citato prima riguardante McCarthy.
Prossimo capitolo?
Prossimo capitolo, c'è un'anticipazione all'interno di questo romanzo, perché a un certo punto i due protagonisti vedono scorrere sotto un ponte in un fiume in secca un'armata di cavalieri proveniente da est, e questa è una leggenda del romanzo, è l'armata cavallo. Il terzo capitolo si intitolerà appunto l'armata cavallo e sarà incentrata su questa orda. È una citazione a Babel, quello splendido romanzo che è appunto l'armata cavallo, ed è anche però una mia ossessione. Io credo che gli scrittori debbano coltivare le proprie ossessioni, e io l'ossessione delle orde dell'est ce l'ho sempre avuta. Queste migliaia, centinaia di migliaia di uomini che periodicamente si abbattevano contro l'Europa, paradossalmente rinforzandola però e creandone anche un'identità come contrapposizione. Quindi questa cosa mi ha sempre affascinato e l'ho già messa in altri romanzi, però il prossimo sarà proprio su questo.
Pietra Nera di Alessandro Bertante è un libro nottetempo.
Pas connaître l'amour.
I don't know about love.
À force, n'y croire poule n'a le dent.
I used to have the wool pull over my eyes.
Poisson n'est n'a quatre pattes.
Poison is on the prowl. When it catches you, it's a blind sight.
Quand ça y trappe haut, vois puis fait clair, fait noir.
It bites you like the butterfly stung by the light.
Quand la mort comme papillon la longe,
spreading death through sweating fever until you fall asleep.
Poutrance le corps, la lido.
Thanks God, I keep a taste of love forever.
C'est un cadeau bon Dieu, et que lui m'y goûte l'amour pour toujours. Je ne sais pas vraiment l'amour.
I don't really know love.
Comment pourrais-je croire qu'une feuille serait
bleue? How could I believe that things are not what they seem to be?
Qu'une vague pourrait être une proie?
That a leaf would be heavier than a sin. That a wave could be turned into a weak prey.
L'amour s'enflamme pour que je devienne une proie.
Love wraps me up like
l'amour
a snare.
S'enflamme.
Suddenly.
Pour oublier le désespoir, enlacé d'ignorance,
entwined
pour embrasser la vengeance. Et là, la vie s'arrête, la mort nous pénètre.
And slowly, death infuses my senses.
Grâce à Dieu, l'amour m'envoûte.
Thanks God, love enchants me.
Era Christine Salem, una cantante originaria dell'isola della Réunion. Titolo del brano Lab, dall'album del 2016 L'Arc Palocor. Alice continua dopo il notiziario e si parlerà d'amore e di affetti con Marco Missiroli e Matteo B. Bianchi. Ci lasciamo con James Morrison e Marian Petrescu. On the sunny side of the street.
Mm-hmm.
Storie e idee.
Buon pomeriggio da Maria Rosa Mancuso e ben ritrovati per l'ultima mezz'ora di Alice, il programma di Rete 2 che racconta i libri. Ci saranno anche le pillole di Alice in onda all'ora di pranzo per tutta la prossima settimana, da lunedì al venerdì. Ci sono romanzi che fanno scattare il passaparola tra i lettori. Non vale per tutti i romanzi e neppure per tutti i romanzi belli. alcuni più di altri ci riescono. Per esempio Amore, della scrittrice norvegese Anne Ørstravik. Esce da Ponte alle Grazie, noi ne parliamo con Marco Missioli, tra i finalisti del premio Strega, con il suo romanzo Fedeltà, uscito da Einaudi. Marco Missioli, partiamo dal passaparola. Cosa l'ha fatto scattare, secondo lei?
Anne Ørstravik è una scrittrice che riesce a dare voce a sentimenti contrastanti, come per esempio il fatto che una madre possa avere il dubbio che il figlio non sappia che lei la ama, oppure che una madre voglia preferire amori di uomini piuttosto che un amore di un figlio, oppure che lo stesso figlio si senta talmente solo, e anche la madre, da non sentirsi in una famiglia vera e propria all'alba del suo compleanno di 9 anni. Quindi è un libro molto duro ed è un libro anche fatto di un amore sotterraneo, per cui amore è tutt'altro che romantico come titolo, però è un amore che può essere vero, una solitudine di una madre e di un figlio che non si incontrano mai in una giornata qualunque.
Non è un successo solo in Italia, dove è appena stato tradotto, è un successo che è stato tradotto in una ventina di lingue. Vogliamo parlare dell'autrice?
Sì, Anne Ørstavik è un'autrice norvegese del nord della Norvegia, quindi è cresciuta in un ambiente prevalentemente buio, mi ha spiegato, e quindi i colori sono sempre stati l'oscurità. In questo libro è pieno di buio, di oscurità, quasi come confondesse le figure. È una donna che quando ha avuto la sua prima figlia in Norvegia stava attendendo che la comunità degli scrittori la accettasse, perché in Norvegia deve essere accettata dalla comunità degli scrittori attraverso una lettera, c'è un comitato. E lo stesso anche il marito, l'ex marito dell'Ørstavik, aspettava la stessa cosa. Quando sono tornati a casa dall'ospedale con la bambina appena nata, c'erano 2 lettere, una lettera accettava l'ex marito e una lettera rifiutava invece la sua presenza nella comunità di scrittori. Lì ha deciso di diventare una scrittrice vera e propria per fargliela vedere a loro e per far capire anche che ci vuole una certa libertà per fare lo scrittore, per scrivere. E una cosa che mi ha molto colpito è quanto fosse libera questa donna e quanto sia libera questa donna e quanto abbia trasformato questo riscatto nella libertà. È una donna che ha scritto 15 libri, Amore è stato scritto 21 anni fa, è stato tradotto in tutto il mondo, è stato anche candidato al National Book Award ed è una scrittrice che secondo me può essere paragonabile anche per lingua ad Agatha Christie su alcune condizioni.
La storia delle lettere che Marco Missioli raccontava paragona questa coppia di molti anni fa, questa coppia nella vita, a una situazione alla Jonathan Franzen e fidanzata di allora, prima delle correzioni, lei confessa di essere quasi morta dall'invidia. C'è una madre, Vibeke, che è una grande lettrice e quasi sembra preferire i libri al figlio, sembra preferire i libri alla vita, che è un'accusa che si fa spesso ai grandi lettori.
Sì, è quasi come se nei libri trovasse qualcosa che nella vita non c'è. Questa è una condizione un po' patetica, se vogliamo, dei grandi lettori, è anche vera in qualche maniera. Ma la vita di Vibeke è una vita insufficiente, perché è una donna che vuole un amore futile rispetto quasi all'amore materne, quasi l'amore intellettuale, e nei libri cerca proprio questa futilità e questa specie di evasione che il figlio non solo non le dà, ma che aggrava la situazione del figlio stesso familiare, in cui è solo una donna e un bambino da soli. Il figlio Yun aspetta il giorno dopo per avere il regalo, questo trenino, perché è il suo compleanno, e Vibeke ciò che aspetta invece è un regalo molto più basso, molto più terreno, che quello della compagnia maschile. Qui inizia questa storia di 2 amori, materno e filiale, che non si incontrano mai e vanno verso 2 individualità. La paura di essere amati, la paura di amare, la paura di non riuscire a comunicare l'amore, dice Ørstavik, è probabilmente la struttura di questo romanzo breve, perché è solamente 120 pagine, si svolge in una sera, in una notte, in una primissima mattina.
Parliamo dello stile di Anne Ørstavik. È uno stile semplice, ma direi implacabile.
Assolutamente, per questo che è venuto fuori il nome di Christoph, che scrisse Trilogia della città di K anche partendo da un vocabolario di 125 parole, arrivando in Francia usando solamente per protesta contro la patria, diciamo, che aveva lasciato per ragioni politiche, usando solamente queste 125 parole in francese, per cui ha scelto un linguaggio veramente scarno ma implacabile. Rostavik scrive in norvegese, ma una specie di autodepurazione, ha detto, per cui usa parole che hanno un concetto preciso, per cui non ne ha bisogno di sceglierne due o tre, ma ne ha solamente una, e compone questo romanzo breve di 130 pagine come fosse per densità un romanzo molto più esteso, che colpisce al dritto non solo al cuore, ma anche a quella specie di coscienza letteraria che molto spesso non si risveglia.
Ma commissioni, prima di questa intervista le ho chiesto una serie di parole chiave per parlare del libro. Lei mi ha detto distacco, solitudine, sottrazione degli affetti e poi chirurgia narrativa. Ecco, che cosa intendeva la precisione chirurgica con cui Ann Ørstavik tratta i sentimenti?
Non solo la precisione chirurgica con cui tratta i sentimenti, ma anche l'essere spietata nel non cedere mai a quella sorta di romanticismo, retorica e anche consolazione che molto spesso una non chirurgia porta, anche perché noi possiamo concederci delle divagazioni o anche semplicemente di cambiare tono del libro. Invece lei rimane ferma sul suo bisturi e sulla sua anatomia, non del dolore, perché non è un libro sul dolore, è un libro su come molto spesso in una famiglia, in delle forzature sentimentali, noi possiamo rimanere su noi stessi, e questa chirurgia è l'isolamento che Rostavik dà ai suoi personaggi. Mi piacerebbe ragionare, per quanto riguarda amore, su ciò che questi libri lasciano, no, questo libro lascia in particolare, perché non si ragiona mai su quello che è il riverbero di un libro sulla vita del lettore. E amore non è semplicemente un libro che lascia una speciale inquietudine, una speciale energia, lascia anche una coscienza differente su noi stessi. È un amore egoistico quello di Vibeke, il personaggio di Ørstavik, ed è un effetto egoistico quello che probabilmente lascia su di noi, cioè porta un'individualità rafforzata, e questo secondo me è un effetto letterario molto particolare e di grande coraggio.
Un amore egoistico e un amore carnale in tutta questa freddezza, perché è il venditore di biglietti alle giostre, quindi non c'è neanche, come dire, l'alibi dell'attrazione intellettuale.
E infatti, poi diceva sempre Ørstavik che le giostre Luna Park per lei erano un posto oscuro, spaventosimo. Non so se derivasse da Stephen King o da altri, ma è uno dei posti più spaventosi assieme alle cantine. E lei parte sempre da un'immagine ogni volta che scrive un libro. L'immagine di questo libro era una casa e poi successivamente Luna Park. L'amore carnale è un po' il trait d'union tra quella che è la vita familiare a cui è costretta e invece la possibilità di espletare il proprio corpo fuori. E anche nel libro precedente, A Bordeaux c'è una grande piazza aperta, pubblicato nel 2018, scritto successivamente però ad amore, c'era il corpo come metronomo, no? Di questa vita scandita. E quindi lei trova nella carnalità e quasi negli spazi in cui la carnalità si muove, il buio, anche gli spazi aperti norvegesi poi immediatamente chiusi per paura, come una cantina, come Luna Park, trova una specie di fuga mal ridotta che però riesce a rendere stupefacente. Ma questo lo lasciamo ai lettori che leggeranno il libro.
E a Marco Missioni, il romanzo di Anne Ørstavik esce da Ponte alle Grazie. Il titolo è semplicemente Amore.
Me chita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, y tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boca divina, quisiera
que si era yo a besarme, chita, tú bien sabes lo mucho que te quiero. Por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor, y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor, y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero y por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más.
E questo era Mechita, della cantante catalana Silvia Pérez Camus.
Alice. Alice.
Magone, carapace. Sono due parole della lingua italiana. Forse un po' desuete, non le usiamo di frequente. Sappiamo cosa significano, ma sembreranno un po' diverse e più ricche con sfumature che non sospettavamo dopo la lettura del nuovo dizionario affettivo della lingua italiana che esce da Fandango. La voce Magone è stata scritta da Marco Rossari, la voce Carapace è stata scritta da Letizia Muratori, capace di condensare nella definizione qualche microstoria familiare. Ha curato il dizionario Matteo B. Bianchi con la collaborazione di Giorgio Vasta. Matteo B. Bianchi è qui con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Per raccontarci l'opera. Nuovo dizionario affettivo, questa è la seconda edizione aggiornata. Partiamo dal nuovo, ma facendo un po' di storia del vecchio uscito nel 2008.
Esatto, allora la storia di questo dizionario in realtà è una storia abbastanza, come dire, complessa, nel senso che era nato come un piccolo esperimento letterario. Io da diversi anni dirigo una rivista letteraria che si chiama Tina e che si trova online e che di solito ospita racconti di autori esordienti e... A un certo punto ho avuto questa idea, invece di fare il solito numero di racconti, di provare a chiedere ad alcuni degli scrittori che avevano collaborato con la rivista quale fosse la loro parola preferita, quella a cui erano in qualche modo più legati, e di raccontarne il perché. Ho raccolto questi contributi, che allora erano semplicemente una trentina, in quello che avevo appunto chiamato Dizionario Affettivo della Lingua Italiana. L'idea è piaciuta molto, è circolato molto sulla rete e così, finché appunto Giorgio Vasta mi ha proposto di farne un libro vero e proprio. A quel punto l'impresa si è rivelata piuttosto complicata, perché abbiamo dovuto contattare tutti gli scrittori italiani con i quali riuscivamo in qualche modo a entrare in contatto. E abbiamo creato questo primo dizionario, appunto uscito nel 2008 da Fandango, nel quale comunque erano presenti più di 300 scrittori. La cosa interessante è che ognuno di loro, diciamo, ha svolto il tema a modo suo. C'è chi ne ha dato una breve definizione, appunto, proprio da dizionario, chi ne ha fatto una specie di racconto, chi ha voluto farlo in modo più giocoso, ironico, chi l'ha preso molto seriamente e così via. Cioè, anche in queste brevi definizioni si vede un po' il carattere degli scrittori stessi.
Come sono stati scelti gli scrittori? Su base volontaria o c'erano criteri d'entrata, per esempio, lunghezze, altri obblighi, rifiuti?
No, allora diciamo che in questo senso c'è stata anche un po' una differenza tra il primo e il secondo dizionario, nel senso che la prima volta abbiamo cercato di contattare più o meno tutti gli scrittori con cui riuscivamo a entrare in contatto, anche tenendo delle maglie un po' larghe, per cui sono entrati anche qualche giornalista, qualche poeta, qualche saggista, insomma, eravamo stati così, avevamo cercato di abbracciare il più possibile. In questa nuova edizione abbiamo cercato di concentrarci solo sui narratori. Per farlo abbiamo appunto un po' ristretto le maglie, e quindi narratori che almeno avevano almeno già due libri, diciamo, nella loro carriera. E quindi questo nuovo dizionario, che appunto esce 10 anni dopo il precedente, e come già i dizionari di per sé hanno bisogno di essere, come dire, no, aggiornati nel momento in cui passano 10 anni, in questo caso ancora di più, perché ci sono stati per esempio autori che hanno voluto cambiare la definizione che avevano dato prima, ci sono state una serie di nuove entrate, anche di nuovi autori che sono emersi in questi ultimi 10 anni e così via.
Rifiuti
ce ne sono stati anche di divertenti. Io nell'introduzione metto anche un elenco di motivazioni che ci sono state date. Giustamente tu chiedevi prima se era anche a base volontaria. Necessariamente lo era, nel senso che ovviamente questo dizionario attualmente comprende 368 scrittori. È chiaro che l'editore non poteva pagare 368 autori, se no sarebbe andato in fallimento la settimana stessa dell'uscita, e quindi tutti gli autori hanno partecipato volontariamente. Devo dire la verità che mediamente la risposta è di entusiasmo e partecipazione. Questo è stato. Però c'è stato anche qualcuno che ha detto no perché aveva altri impegni, qualcuno che si è offeso perché l'avevamo chiesto gratis, qualcuno che non apprezzava per niente l'idea che stava alla base del dizionario. Insomma, abbiamo avuto una raccolta piuttosto vasta di rifiuti, anche appunto in alcuni casi perfino divertenti.
Nella sua introduzione le racconta una piccola storia che ha per protagonista Timothy Leary, a proposito di committenze e a proposito di pagamenti per il lavoro intellettuale.
Proprio quando stavo creando il dizionario mi era venuta in mente questa storia. Avevo letto di uno studente che negli anni 70 realizzava una fanzine, che è appunto uno di quei giornaletti fotocopiati autoprodotti che si utilizzavano all'epoca, e aveva incontrato ad una conferenza Timothy Leary, essendo il suo più grande idolo aveva avuto un po' la sfacciataggine di chiedergli di collaborare per la rivista, e Leary aveva risposto che per lui non c'era problema, come dire, il prestigio o meno della rivista non contava, lui chiedeva a tutti lo stesso compenso, che era di $1 a parola. A quel punto il ragazzo gli ha detto ok, io ho $1, e lui gli ha consegnato una sola parola, e la parola è caos,
che mi sembra sia abbastanza anche rappresentativa di Timothy Leary. Matteo Bibianchi, lei che ha uno sguardo di insieme su questo nuovo dizionario affettivo della lingua italiana, ci sono tendenze?
Sì, ci sono tendenze, soprattutto, diciamo, ho riconosciuto delle differenze tra la prima edizione e la seconda. In particolare mi ha sorpreso il fatto che molti autori di questa seconda edizione avessero scelto delle parole che avessero più attinenza con il sociale o con il politico. Ne cito alcune: confine, identità, crisi, popolo, karma, populismo. Cioè ci sono delle parole che evidentemente sono anche legate al contesto storico. 10 anni fa era meno, come dire, forse pressante l'esigenza da parte degli scrittori di sottolineare la partecipazione, l'impegno civile, la forza anche dell'impegno sociale. In questo caso è venuto spontaneo a molti di loro, come dire, convogliarlo anche nelle parole che avevano scelto e nelle definizioni che ne hanno dato. E poi c'è anche da riconoscere il fatto che questo, anche per una attenzione, diciamo, maggiore che è stata fatta nel momento della raccolta, appunto, della chiamata a raccolta degli scrittori, abbiamo cercato anche di ampliare di più il contributo femminile. Nel senso che ci siamo resi conto che nella prima edizione c'era una sproporzione molto forte tra le autrici, il numero di autrici e di autori presenti. Devo dire che in realtà è la stessa proporzione che si nota per esempio guardando le classifiche di vendita dei libri, cioè si vede che in realtà il numero degli autori maschi presenti è molto più forte rispetto a quello degli autori donna. Però è anche vero che se c'è una tendenza che è stata abbastanza, come dire, evidente anche nei successi letterari a livello internazionale negli ultimi anni. Penso a ovviamente Elena Ferrante, ma anche il libro di Rosella Postorino, eccetera. Cioè, la letteratura femminile italiana si sta decisamente affermando, era anche giusto che venisse fatta maggiore attenzione anche in questo senso.
La sua parola del cuore qual è?
La mia parola del cuore, non so se è del cuore. Io ho scelto la parola peccato, dico non so se è del cuore, nel senso che sento che è una parola che mi ha ossessionato per tutta la vita, e quindi ho deciso di utilizzare questa parola, che è una parola che trovo contenga una contraddizione divertente, nel senso che è una parola che allo stesso tempo segna il limite delle nostre azioni, ma allo stesso tempo in italiano segna anche il rimpianto di una cosa che non abbiamo fatto, si dice che peccato. E a me questa contraddizione tra ciò che è vietato e ciò che si rimpiange piaceva molto.
C'è la voce mussola e c'è la voce ninja. La voce nostalgia torna varie volte, per esempio a firma di Paolo Cognetti, poi Andrea Vitali, poi Peppe Fiore. A Daria Bignardi per la parola orfano basta una frase: gli orfani sono sempre affamati. Abbiamo Smargiasso e abbiamo Tapino. Vinicio Capossera ha scelto Zuzzurellone per arrivare ultimo e farsi notare così. Tutto questo e molto altro, ci sono anche parole inventate, è nel nuovo dizionario affettivo della lingua italiana. Un libro componibile. Possiamo leggere le voci aprendo a caso, possiamo seguire le tracce degli scrittori che ci piacciono, possiamo piluccare le parole scorrendo l'indice. Per salutarci e chiudere in allegria il pomeriggio abbiamo le Andrew Sisters con Rum e Coca-Cola. Le Andrew Sisters erano tre sorelle sui palcoscenici americani dagli anni 30 a metà degli anni 60, ovviamente del secolo scorso. Fecero la loro parte per tenere alto il morale delle truppe durante la Seconda Guerra Mondiale. Compaiono in molti film e anche in molte parodie.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. If a Yankee comes to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
Oh, you vex me, you vex me. Chicka chick carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Helps old Chuss celebrate his leave, makes every day like New Year's Eve.
Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
It's a fact, man, it's a fact.
In old Trinidad, I also fear, the situation is mighty queer. Like the Yankee girls, the native swoon, when she hears der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with Native Peach. All night long make tropic love, the next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
Oh, it's a fact,
working for the Yankee Dollar.